Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. È una eresia antica quella che mi accingo a confutare, o meglio a confutare di nuovo, perché l'ho già confutata, e mi accingo a confutare di nuovo questa eresia antica perché è molto diffusa nel mondo, molto più di quanto si possa pensare. E è penetrata anche nelle chiese protestanti, a suo tempo è penetrata anche nel movimento pentecostale, nel senso che ci sono stati alcuni che a un certo punto, in seno al movimento pentecostale, per esempio inglese, lo scorso secolo, stiamo parlando di molto tempo fa, introdussero appunto l'eresia dell'universalismo. Naturalmente coloro che la sostennero furono immediatamente esclusi dal movimento pentecostale e i pastori subito si mobilitarono per mettere in guardia coloro che sostenevano appunto l'universalismo. Perché vi dico questo? Perché talvolta si pensa che certe eresie non possano mai penetrare nel movimento pentecostale o nelle chiese pentecostali, quando invece non è assolutamente così. Sono già penetrate, c'è sempre qualcuno comunque che propende verso l'universalismo, anche se non magari apertamente, però implicitamente o indirettamente ti fa capire che poi alla fine Dio salverà tutti, perché questo è quello che, diciamo, insegnano coloro che sostengono l'universalismo, che alla fine Dio, siccome che è buono, siccome che è misericordioso, salverà tutti. Vedete, un errore che non si deve fare è questo: pensare che quello che è accaduto alla Chiesa Valdese non possa accadere anche nelle chiese pentecostali. Facciamo alcuni esempi. Per esempio, nella Chiesa Valdese ci sono non pochi che non credono nella resurrezione dei morti. Sì, proprio nella Chiesa Valdese, ma anche, diciamo, anche in non pochi non poche chiese protestanti, ci sono protestanti, anche pastori, che non credono più alla resurrezione dei morti. Voi pensate che, diciamo, questa eresia che nega la resurrezione dei morti non possa penetrare anche nel movimento pentecostale? Ebbene, è penetrata anche nel movimento pentecostale. Vi faccio un altro esempio: voi pensate che i cosiddetti matrimoni omosessuali che sostengono i Valdesi e tanti altri protestanti, pensate che non possono, diciamo, mai essere sostenuti dai pentecostali? O comunque pensate voi che non possano penetrare anche all'interno del movimento pentecostale? Piano piano entreranno e vedrete che poi tutte queste chiese che si dicono pentecostali, appunto, che permetteranno a questa eresia di entrare, diventeranno esattamente come i Valdesi, gli Episcopaliani e così via. Allora, un errore che non bisogna fare è quello di pensare che quell'eresia riguarda altri. No, invece noi no, assolutamente no, fratelli nel Signore, perché ci siamo accorti anche negli ultimi tempi, proprio per esperienza personale, che all'improvviso possono sorgere dal nostro mezzo persone che si mettono a insegnare le cose più ridicole e assurde, cose storte, perverse, per trarre i discepoli dietro a loro. Quindi non illudetevi, perché chi conosce la storia della Chiesa, sia della Chiesa antica che della Chiesa, diciamo, moderna, sa bene che Le eresie circolano. Vi faccio un esempio, un po' come i virus, no? I virus circolano. Sappiamo bene che ci sono i virus, no? Ebbene, ogni tanto qualcuno contrae quel virus, quell'altro contrae un altro virus, comunque i virus ci sono, no? Ecco, le eresie ci sono. Non è che sono scomparse dalla faccia della terra, e sono sempre lì in agguato, a spuntare fuori nel momento che voi meno ve l'aspettate. Nel momento che voi meno ve l'aspettate, sorge qualcuno dal mezzo della vostra chiesa che comincia a vaneggiare, a farneticare e a dire cose assurde, cose apertamente contro la parola di Dio, però le dice. Per quello la scrittura ci esorta sempre a vegliare. State attenti, perché le cose bisogna accettarle così come sono scritte. Vi ricordate Gesù che cosa disse? Quando gli fecero questa domanda i suoi discepoli, sapete che si accostarono a lui sul Monte degli Ulivi, no? In disparte, e gli dissero: dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Ecco, a questa domanda Gesù diede una risposta piuttosto lunga, ma la prima cosa che Gesù disse, primo monito che rivolse ai suoi discepoli, diciamo, di questa lunga risposta è questa: guardate che nessuno vi seduca. Quante volte gli apostoli hanno messo in guardia le chiese dicendo nessuno vi seduca? Quindi massima attenzione, fratelli nel Signore. Dunque, adesso confuterò questa eresia secondo cui appunto alla fine Dio salverà tutti. È chiamata universalismo e è molto diffusa nel mondo, veramente molto diffusa. Quindi che cosa significa che alla fine Dio salverà tutti? Tradotto nella pratica, significa che secondo questa eresia Dio salva a prescindere quello in cui uno crede. Per cui uno può essere un musulmano, un buddista, uno shintoista, un satanista, uno spiritista. Uno può essere un massone, uno può essere un cristiano, uno può essere un induista, un maoista, un aderente alla religione di Zoroastro o alla religione di Confucio. Ma che vi posso dire io? Potrei fare una lunghissima lista. Naturalmente tra questi ci metto anche gli ebrei, nel senso che, voglio dire, alla fine uno può essere anche un ebreo, che secondo questa eresia, uno può essere anche un ebreo che non crede nell'Evangelo, non importa, alla fine saranno tutti salvati. Saranno tutti salvati perché? Perché Dio è buono. È un'eresia molto accattivante, affascinante, perché comunque sia, a chi è che non piace sentire dire che poi alla fine Dio salverà tutti? Trovatemi uno che non è contento nel mondo, non è contento di sentire che alla fine Dio salverà tutti. Provate a pensare uno che va in una piazza e comincia a gridare, a predicare che Dio salverà tutti. Quindi il messaggio sarebbe: non vi preoccupate, non importa quello in cui credete, non importa chi siete, cosa fate, alla fine Dio vi salverà, state tranquilli. Ma insomma, un messaggio veramente bellissimo, meraviglioso, no? Qualcuno direbbe, insomma, è bello a sentire, no? un messaggio del genere. Ma questo messaggio è un messaggio falso, generato dal diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna, perché è un messaggio che va apertamente contro quello che dice la parola di Dio. La parola di Dio afferma in maniera inequivocabile che non saranno salvati tutti gli uomini, ma per nulla. Anzi, la scrittura ci presenta la stragrande maggioranza dell'umanità appunto diretta in perdizione. Allora adesso vi leggerò alcune parti dell'Apocalisse, libro dell'Apocalisse, e da quello che leggerò poi partirò con la mia confutazione. Poi vidi un gran trono bianco, dice Giovanni, il capitolo 20. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi morti grandi e piccoli che stavano ritti davanti al trono, e i libri furono aperti. E un altro libro fu aperto, che è il libro della vita. I morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro. E il mare rese i morti che erano in esse, la morte e l'Ades, resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Proseguendo nel capitolo 21 leggiamo: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo, dappresso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. Asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro, e la morte non sarà più, né ci saranno più cordoglio, né grido, né dolore, poiché le cose di prima sono passate. Colui che siede sul trono disse: ecco, io fo ogni cosa nuova. Ed aggiunse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci. Poi mi disse: è compiuto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, io gli sarò figlio, io sarò Dio, ed egli mi sarà figliolo. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Dunque, noi sappiamo che viene il giorno in cui ci sarà la resurrezione degli ingiusti. La resurrezione degli ingiusti avverrà dopo il millennio. Coloro che risorgeranno compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati. Saranno giudicati secondo le loro opere e gettati nello stagno di fuoco, cioè la morte seconda, il fuoco eterno, la Geenna. Ora, chi sono coloro che saranno gettati in quel giorno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati nei secoli dei secoli? Sono coloro che non saranno trovati scritti nel libro della vita, quindi il cui nome non è stato scritto nel libro della vita. Non solo, attenzione, ci saranno anche coloro che erano scritti nel libro della vita, ma rimasero scritti nel libro della vita per un tempo, perché sono coloro che poi hanno rinnegato il Signore. E quindi in quel giorno i loro nomi non saranno trovati scritti nel libro della vita, perché avendo rinnegato il Signore, i loro nomi sono stati cancellati. Sì, perché il nome di coloro che sono scritti nel libro della vita può essere cancellato. Quando è che viene cancellato? Quando appunto coloro che hanno creduto si traggono indietro. Si traggono indietro a loro perdizione. Il giusto vivrà per la sua fede, ma se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Vi ricordate? Queste sono parole di Dio. Sono parole che vengono trascritte, vengono poi citate dallo scrittore agli ebrei. Ma il giusto vivrà per fede, e se si trae indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro, prosegue lo scrittore, a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Dunque, vedete, in quel giorno, anche coloro che hanno creduto per un tempo, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e zolfo. E costoro, naturalmente, rientrano tra gli increduli, perché sono stati dei credenti per un certo periodo di tempo e poi, tirandosi indietro, diciamo, sono, diciamo, hanno cominciato ad essere annoverati tra gli increduli. Questo è di fondamentale importanza, fratelli, nel Signore. Bisogna tenerlo sempre presente. Quindi, chiunque non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. Allora, coloro dunque che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo sono coloro i cui nomi non saranno trovati scritti nel libro della vita. Ma badate bene che c'è una lista qua, c'è una lista di persone che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. E questa è una lista che praticamente ha fatto Dio. Colui che è il giusto giudice, colui che scruti i cuori e le reni, colui che è impossibile che abbia mentito. Perché vedete, quando noi leggiamo la scrittura, ricordatevi, noi stiamo leggendo la parola di Dio. La parola di Dio, ogni scrittura è ispirata a Dio. Ora è impossibile che Dio abbia mentito. Ecco, tenete sempre presente questo, è impossibile. Quindi quello che il Dio ha detto, quello farà. Allora, vedete che la lista è chiara. Non è che qui, diciamo, le parole di Dio lasciano qualche, come si dice, qualche dubbio, eh? Qualche, diciamo, come si dice, qualche, la possibilità di capire una cosa, di capire una cosa per un'altra, eh? No, perché sapete, ci sono quelli che magari talvolta da certe dichiarazioni di Dio, no? Loro praticamente cercano veramente di falsarne il senso, no? Perché il Dio le ha formulate in una certa maniera e loro riescono a falsarne il senso. Ma vedete qui, se ci sono delle parole il cui senso non può essere falsato, ma non può essere falsato proprio, è proprio questo, sono proprio queste. Quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Queste sono parole tremende, sono parole chiare, sono parole che noi dobbiamo avere sempre davanti ai nostri occhi, fratelli. I codardi, i pusillanimi, Nel mondo li chiamano i fifoni, no? Gente veramente senza coraggio, eh? E gente che si dilegua, gente che veramente basta diciamo una foglia che si muove, subito cominciano a essere presi dalla paura. I codardi. Mi ricordo, a proposito, una volta, anni fa, che un giorno mi contatta un credente. Allora ero un credente, poi si è sviato. Era un credente che, diciamo, pareva molto coraggioso da come scriveva sui social. E mi ricordo che mi scrive un messaggio in privato, e mi dice, più o meno le parole erano queste: Giacinto, sto tremando come una foglia perché i musulmani hanno lanciato una fatwa contro di me. Io sono rimasto sbigottito. Ho detto, che cosa? E dopo ho voluto parlare con lui a voce un po' per farmi spiegare. Era preso dalla paura. Perché? Perché i musulmani gli avevano lanciato una maledizione. Allora, questi sono appunto quelli che su internet, no, fanno i leoni. Poi dopo, appunto, diciamo, nella vita reale, Sono dei conigli, sono delle persone senza coraggio, paurose, paurose. Ebbene, costui era stato preso dalla paura, tremava come una foglia, ricordo ancora queste parole. Tremava come una foglia, perché? Perché i musulmani gli avevano lanciato una fatua. Ma perché? Da quando in qua, noi cristiani, figlioli di Dio, cosparsi col sangue di Gesù Cristo, abbiamo paura delle maledizioni che ci lanciano gli avversari, non importa chi siano. Massoni, satanisti, spiritisti, musulmani, ebrei, non importa chi. Ma da quando in qua? Ma noi siamo figli dell'Iddio vivente e vero. Dio è il nostro scudo. Dio è la nostra fortezza. Il baluardo della nostra vita. Ma di chi avremo paura? Il Signore è il nostro aiuto, ma di chi temerò? Che mi potrà fare l'uomo? Eppure costui, che sembrava così coraggioso, mi disse quelle parole, non lo dimenticherò mai, poi si è sviato. Ma per farvi capire appunto quanti codardi che ci sono, anche in mezzo alla Chiesa, paurosi, paurosi, si hanno paura. Poi ci sono quelli che lo affermano proprio apertamente, che convivono con la codardia, che sono codardi, quasi che fosse un titolo di onore, no? Una virtù. Adesso sembra quasi diventata una virtù per alcuni, perché ne parlano. Sapete, io sono codardo, da mo che sono codardo, e che ci posso fare? Sono codardo, capite? È come dire, sono basso di statura, che ci posso fare? E loro parlano così, sono codardo, che ci posso fare? Tutti abbiamo i nostri difetti, e chiamalo difetto. E insomma, andrai all'inferno col tuo difetto, codardo, Eppure sono in mezzo alle chiese, Sono codardo, che ci posso fare? Ti ritroverai poi un giorno, appunto, nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove avrai per l'eternità tempo di pensare alla tua codardia. Peraltro ho notato che ci sono dei codardi particolari, no? Che praticamente... Non difendono l'Evangelo, non difendono la sana dottrina, proprio gente proprio codata. Oh, però per venire contro di me trovano il coraggio veramente di offendermi, di venire contro di me, di scrivere contro di me. Ma dove lo trovano sto coraggio? Ma chi glielo dà sto coraggio? Cioè non hanno il coraggio per difendere l'Evangelo? Non hanno il coraggio di confutare chi annuncia un altro Evangelo, e in Italia la lista è lunga, però quando sentono quel cognome Butindaro scatta qualcosa in loro. Da quello che ho capito, la circolazione del sangue gli cambia all'improvviso ad alcuni quando sentono Butindaro Giacinto. Sì, perché il sangue gli va al cervello. Gli va al cervello proprio, non capiscono più niente, Non riescono più a discernere a destra dalla sinistra, una pecora da una capra, il bene dal male, niente, proprio accecati dall'odio, le tenebre gli accecano gli occhi, allora partono, eppure sono codardi, eppure partono come dei tori infuriati, dei cani rabbiosi. Ma dove lo trovano sto coraggio? Ma chi glielo dà sto coraggio? Ovvio, il diavolo. Sono persone disturbate spiritualmente da demoni, sono persone con cui ci sono demoni. E questo è manifesto. Sì, stiamo parlando dei codardi evangelici, perché ci sono codardi evangelici. A voglia che ce ne sono. Poi gli increduli, vedete, gli increduli. Ehi, quanti increduli che ci sono, anche nelle denominazioni evangeliche. Gli increduli, quelli che non credono nell'Evangelo. Dove andranno? Dove saranno gettati in quel giorno? Nel fuoco eterno. D'altronde Gesù disse ai suoi 11 apostoli: andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Perché agli 11? Perché così è scritto. Qualcuno potrebbe dire, perché non ai 12? Perché quando glielo disse non c'era Giuda Iscariota, che già si era già si era suicidato. Gesù disse queste parole ai suoi undici quando apparve loro dopo essere risuscitato e prima di essere assunto in cielo. E dunque, chi non avrà creduto sarà condannato. Vedete? Le parole di Dio confermano le parole di Gesù. Non potrebbe essere altrimenti, perché le parole di Gesù sono le parole di Dio. Ricordatevi che Gesù disse quello che l'Iddio e Padre suo gli aveva comandato di dire. Quindi, chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato. Quindi la condanna è certa, certa. Proprio è una sentenza questa, eh? Questa è una sentenza. Vi fa capire quanto sia grave non credere nell'Evangelo, o no? O no? Cioè, se Gesù ha detto che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, vuol dire che è grave, non vi pare? È grave non credere nell'Evangelo. È certo che è grave, molto grave. Perché, vedete, chi non crede nell'Evangelo fa Dio bugiardo. Ci avete mai pensato a questo? Perché l'Evangelo è di Dio. L'Evangelo procede da Dio, l'Evangelo è la parola di Dio, vivente e permanente. Quindi chi non crede nell'Evangelo non crede a Dio, non crede, e non credendo a Dio lo fa bugiardo. E qual è l'Evangelo? Che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, la buona novella che Gesù ha comandato di predicare ad ogni creatura e nella quale, non credendo, uno verrà condannato. Allora lo ripeto, chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi non illudetevi, musulmani, buddisti, induisti, shintoisti, satanisti, massoni, spiritisti, seguaci di Confucio, di Zarathustra, ebrei che non hanno creduto nell'Evangelo. Ascoltatemi. E la lista, ve lo ripeto, è ancora molto più lunga. Io ve lo ripeto, tutti costoro saranno condannati. Condannati. Sì, sì. Ah, non mi venite a dire, ah, ma sai, i musulmani credono in Gesù. I musulmani cosa è? Credono in Gesù, i musulmani. Allora, i musulmani intanto quando parlano di Gesù non si riferiscono al Gesù appunto di cui parla la Sacra Scrittura, ma a un altro Gesù. Infatti dicono che, appunto, questo lo dice il Corano, che Gesù non è il figlio di Dio, perché dicono che Dio non ha un figlio. E poi i musulmani non credono che Gesù è morto per i nostri peccati. Quindi, di quale Gesù parlano? Di un altro Gesù. Di un altro Gesù. Quindi, badate bene, fratelli nel Signore, perché quando Gesù ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato, ha detto la verità. Qualcuno dirà, ma perché poi alla fine chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato? Perché è così grave non credere nell'Evangelo? Ve lo spiego, diciamo, brevemente, cercherò di essere breve, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Allora, la ragione è questa, perché è nell'Evangelo che è rivelata la giustizia di Dio. Secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. In quanto Cristo è morto per i nostri peccati. Questo lo dice solo l'Evangelo. Capite? Questo lo dice solo l'Evangelo, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati. L'Evangelo dice anche che Cristo è risuscitato dai morti, terzo giorno. Perché è risuscitato? A cagione della nostra giustificazione, affinché noi fossimo giustificati. Dunque, l'Evangelo ci presenta Gesù di Nazaret, appunto, per quello che era, cioè il figlio di Dio che doveva venire nel mondo per salvare i peccatori, per salvarli dai loro peccati, per naturalmente rendere giusti coloro che credono in lui. Perché vedete, coloro che credono nell'Evangelo vengono resi giusti, cioè vengono giustificati. Giustificati. Venendo giustificati, smettono di essere dei peccatori nemici di Dio. Perché l'uomo senza Dio è un nemico di Dio. Colui che è schiavo del peccato è un nemico di Dio. È un empio. È un malvagio. Allora, nel momento in cui il peccatore crede nell'Evangelo, viene giustificato. Quindi comincia a essere annoverato fra i giusti, non più tra i peccatori. Allora, l'Evangelo è il solo messaggio credendo nel quale l'uomo viene giustificato da Dio. L'unico messaggio, non ce n'è un altro. Ma allora la giustificazione è per grazia mediante la fede? Sì, esattamente. Il giusto infatti vivrà per fede. Non è che l'uomo viene giustificato per le opere della legge o per avere compiuto delle opere giuste. No, l'uomo viene giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, quindi credendo nell'Evangelo. Dunque, è molto grave non credere nell'Evangelo, perché non credendo nell'Evangelo l'uomo, diciamo, dice questo sostanzialmente a Dio. È come se dicesse questo a Dio: io rifiuto la tua giustizia. Rifiuto di essere giustificato. E quindi preferisco rimanere un peccatore, schiavo del peccato, sulla via della perdizione. Ho voluto appunto, diciamo, parlarvi in questa maniera per farvi capire perché il non credere nell'Evangelo è così grave. Perché appunto chi rifiuta di credere nell'Evangelo rifiuta di essere giustificato. E quindi è come se dichiarasse: io voglio giustificarmi da me stesso. Comprendete? Non voglio essere giustificato da Dio, io voglio autogiustificarmi. Quindi non ho bisogno di credere nell'Evangelo. Non credo che appunto credendo nell'Evangelo l'uomo sia giustificato. Quindi ecco perché è scritto che chi non avrà creduto sarà condannato, perché non può esserci che la condanna per i peccatori. I peccatori sono sotto la condanna, l'ira di Dio è sopra di loro. Se rifiutano di credere nell'Evangelo, l'ira di Dio continua a rimanere sopra di loro e quindi la condanna continua a rimanere sopra di loro e quindi quando moriranno, che cosa avverrà? Avverrà che moriranno nei loro peccati e se ne andranno nell'Hades, che è appunto il luogo di tormento dove vanno le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. Poi, quando arriverà quel giorno, cioè il giorno del giudizio, risusciteranno in risurrezione di giudizio o di condanna E appunto, dopo essere stati giudicati, diciamo, dopo che Dio li giudicherà secondo le loro opere, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, appunto perché loro sono increduli. È un punto molto fondamentale questo per capire quanto sia importante l'Evangelo, quanto sia importante predicarlo ad ogni creatura e quanto sia importante credere naturalmente nell'Evangelo. Perché se da un lato è grave non credere nell'Evangelo, ma dall'altro è importante credere nell'Evangelo. Perché coloro che credono nell'Evangelo vengono salvati dai loro peccati, vengono giustificati e ottengono la vita eterna, scampando così alla perdizione. Capite dunque, da un lato quindi la salvezza, dall'altro la perdizione. Quindi gli increduli, ha detto bene Gesù, chi non avrà creduto sarà condannato. E lo vediamo appunto qui nel capitolo 21 dell'Apocalisse, che in quel giorno appunto ci sarà una sentenza di condanna da parte di Dio nei confronti degli increduli. Quindi tu puoi anche fare parte di una chiesa evangelica, non importa di quale chiesa evangelica, ma se tu non hai creduto nell'Evangelo sarai condannato. Ciò che ti aspetta dopo morto è l'Hades, il fuoco nell'Hades, e poi dopo, in quel giorno, dopo, quando risusciterai, sarai gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Perché Dio non ha riguardi personali, cioè non è che perché tu porti il nome di evangelico o pentecostale Dio avrà riguardi personali nei confronti tuoi. Se non hai creduto nell'Evangelo di Dio, sarai condannato. Quindi bada bene tu che ti definisci evangelico, bada bene di provare te stesso, di esaminare te stesso, per vedere se sei nella fede, e fatti questa domanda: ho creduto nell'Evangelo di Dio che annunziavano gli apostoli, che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima, poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede? Fatti questa domanda. Anche tu che sei un pastore, fatti questa domanda. Non importa chi tu sia, ti devi fare questa domanda. Perché se non hai creduto nell'Evangelo di Dio che annunziavano gli apostoli, tu sei ancora sotto la condanna di Dio. L'ira di Dio è sopra di te. Sei ancora un peccatore sulla via della perdizione. Adesso ho compreso perché tanti evangelici dicono: siamo tutti peccatori. Ma perché non sono tra i giusti? Perché evidentemente si sentono anche loro praticamente nella stessa barca assieme ai peccatori, e quindi si sentono sulla via della perdizione assieme a loro. Li avete mai sentiti dire: siamo tutti peccatori, abbiamo tutti bisogno della misericordia di Dio? Cioè parlano esattamente come gli increduli, perché sono degli increduli. Non hanno creduto nell'Evangelo. E quindi questo messaggio è rivolto anche a coloro che si definiscono evangelici, ma non hanno creduto nell'Evangelo. Che sia un monito, che sia un monito. Guardate che qui non stiamo parlando di pasta e fagioli, Qui stiamo parlando della salvezza eterna. Stiamo parlando di qualcosa di molto importante. Di molto importante. Qui c'è l'eternità davanti, Qui non stiamo parlando di qualcosa che passa, di qualcosa di passeggero, di qualcosa di, così, che uno può prendere, può non prendere, che uno, può prendere seriamente o può non prendere seriamente. Ascoltate, qui stiamo parlando della salvezza eterna. Chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, sarà perduto per sempre. La salvezza non la vedrà mai. Chi non avrà creduto nell'Evangelo non può essere salvato. E c'è scritto: sarà condannato. Più chiaro di così. Quindi capite perché vi dico a voi che vi definite evangelici di esaminare voi stessi, perché io so che in molte chiese evangeliche viene annunziato un altro evangelo, e un altro evangelo non è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Solo l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Se voi avete creduto in un altro Evangelo, sarete condannati, avete capito che cosa significa? Ve ne andrete all'inferno quando morirete, quando spirerete, ve ne andrete all'inferno. E poi in quel giorno poi sarete gettati in uno stagno ardente di fuoco di zolfo. Lo so, è un messaggio impopolare questo qua, è un messaggio che mi rende nemico di tanti, ma a me non interessa. A me non interessa dell'amicizia degli uomini, A me interessa dirvi la verità. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo Gesù. Io mi studio di piacere a Dio anziché agli uomini. Non mi importa se tu ti metterai a odiarmi, a calunniarmi, a deridermi. Io ti dico la verità. Perché poi in quel giorno, quando tu sarai gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, ti ricorderai poi di quello che io ti avevo detto, Certo, ti ricorderai anche di qualcuno che magari ti aveva detto, ma alla fine il Signore salverà tutti. Sì, certo, se l'hai sentita questa eresia e ti eri cullato in essa, ti ricorderai pure di questo, ma ti ricorderai soprattutto di quello che io ti avevo detto da parte di Dio. Chi non avrà creduto sarà condannato. Gli increduli, là, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e zolfo. Non c'è scampo. Per questo bisogna annunziare l'Evangelo, fratelli, bisogna annunziare l'Evangelo ai peccatori, Lo stesso Evangelo che annunziavano gli apostoli, perché solo l'Evangelo annunziato dagli apostoli è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Quindi l'Evangelo va annunziato anche agli ebrei, Non importa se appunto si rivolteranno come delle bestie feroci, però bisogna annunziare l'Evangelo anche agli ebrei, perché il nostro desiderio è che gli ebrei siano salvati. Questo è il nostro desiderio e anche la nostra preghiera a Dio. Dunque, gli abominevoli, prendiamo per esempio gli omosessuali sono abominevoli, commettono ciò che è in abominio a Dio. Uomini con uomini, cose turpi. Ricordate cosa dice? Vi ricordate che cosa dice Paolo ai santi di Roma? Ricordiamocelo che cosa dice Paolo ai santi di Roma. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, e similmente anche i maschi, lasciando l'uso naturale della donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento. Quindi gli omosessuali che compiono ciò che è in abominio a Dio, perché la legge dice questo, fratelli, la parola di Dio è verità. Noi abbiamo piena fiducia in quello che dice il Signore, non abbiamo alcun dubbio. Non avrei con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Se è cosa abominevole, è cosa abominevole. Capite? E quindi anche gli omosessuali evangelici, anche gli omosessuali pentecostali, anche loro saranno in quel giorno poi gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ti hanno detto l'amore, gli slogan ormai che vanno per la maggiore in tante chiese evangeliche, le chiese arcobaleno, le chiamano così, le chiese arcobaleno, ma adesso ci sono pure le chiese arcobaleno, ci sono anche i messaggi, i sermoni arcobaleno, le chiese arcobaleno, ma insomma, sapete, no? Allora, praticamente ti hanno detto ma l'amore, vai dove il cuore ti porta, anche questo poi Dio ci ama, a prescindere quello che noi facciamo e chi siamo. Tu sei prezioso agli occhi tuoi, ti hanno detto così, lo so, pastori battisti, valdesi e così via, ti hanno detto che tu sei prezioso agli occhi di Dio, tu omosessuale, ti hanno detto queste cose, beh io ti dico che tu fai ciò che è in abominio a Dio, io ti dico che tu, sopra di te c'è l'ira di Dio, io ti dico che se tu morissi in questo momento te ne andresti all'inferno, per quello ti dico ravvediti e convertiti dalle tue vie malvagie. E credi nell'Evangelo per essere affrancato dal peccato, perché altrimenti sarai condannato. Non pensare che abbiano ragione questi falsi pastori che ti hanno proprio detto quelle cose. Quelli ti odiano, quelli ti hanno detto delle menzogne per trascinarti all'inferno assieme a loro, perché quelli sono diretti all'inferno. Chi ti parla così non è salvato. Chi ti parla così non è salvato, anche se si definisce teologo, Teologo. Il grande teologo, Quanti grandi teologi ci sono, quanti grandi teologi protestanti ci sono, Quando sorge qualche questione li vanno subito a intervistare i loro fratelli massoni, Delle varie testate giornalistiche, vanno a intervistare subito loro. E loro gli dicono naturalmente che l'omosessualità è una scelta e così via, che Dio non fa differenza tra l'omosessuale e l'eterosessuale. Tutte queste ciance, E poi si ritroveranno pure all'inferno pure loro. In quel giorno, guardate, Dio farà giustizia. Ma farà giustizia, come se farà giustizia tutti questi teologi protestanti, pentecostali, corrotti, che hanno mutato veramente la verità in menzogna, che hanno falsato il senso della parola di Dio, che hanno contorto le scritture per ingannare moltitudini. E in quel giorno terribile, si vedranno gettati, scaraventati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Dunque, gli abominevoli. Anche i pedofili sono abominevoli. Abominevoli sono anche coloro che si accoppiano con gli animali, che compiono la bestialità, uomini e donne che siano. Abominevoli! Sono cose in abominio queste a Dio. Gli omicidi, quelli che ammazzano le persone, tra cui anche quelli che abortiscono, che uccidono queste creature nel seno di una donna. Non importa chi siano, sono omicidi, commettono omicidio sia le donne che abortiscono. Sia i mariti che quegli uomini o mariti, quello che siano, perché talvolta alcuni non sono manco sposati, quindi non si può parlare di mariti, si deve parlare di compagni, i conviventi, conviventi, anche quelli che incitano la propria compagna, come la chiamano loro, a abortire. Sono omicidi, come anche i mariti che incitano, consigliano le proprie mogli ad abortire, sono omicidi! E quindi anche le donne che poi abortiscono, appunto, commettono omicidio, come sono appunto colpevoli di omicidio, anche quei medici che appunto compiono l'atto dell'omicidio, ammazzando queste creature. Vergogna, un abominio che non rimane impunito sulla faccia della terra. E in quel giorno gli omicidi saranno gettati là dove meritano di andare, di essere gettati, dove meritano di essere tormentati per l'eternità nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. A proposito di omicidi, non bisogna dimenticare che c'è una categoria di omicidi particolare. Sono quelli appunto che odiano i propri fratelli, perché la scrittura dice che chiunque odia il suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha vita eterna dimorante in se stesso. Vedete, fratelli nel Signore, chi odia il suo fratello è omicida. Come si riconoscono quelli che odiano i fratelli? Da tante maniere. Una delle maniere che dicono menzogne, perché la lingua bugiarda odia chi ha ferito. Questi sono omicidi, fratelli, non illudetevi, quanti omicidi che ci sono, gente piena di odio che si dicono cristiani, ma quali cristiani? Sono omicidi questi. La scrittura lo dice, nessun omicida ha vita eterna, dimorante in se stesso. Se l'omicida non ha vita eterna, dimorante in se stesso, l'omicida, anche se si definisce cristiano evangelico, non ha la vita eterna, dimorante in se stesso. Io credo a quello che dice la Sacra Scrittura. Eppure questi saranno gettati in quel giorno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, assieme a Caino. Sapete che Caino in quel giorno, appunto, risorgerà pure lui, Caino, che era dal maligno, uccise suo fratello. E perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie, quelle del suo fratello erano giuste. Ebbene, in quel giorno Caino sarà tra coloro che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Tremendo. Ricordiamole queste cose. I fornicatori. I fornicatori. Sono quelli che vanno con le meretrici. O sono quegli uomini sposati che, diciamo, tradiscono la moglie e vanno con altre donne. Naturalmente ci sono anche donne che tradiscono i mariti e vanno con altri uomini, no? O ci sono donne che vanno anche con uomini che si prostituiscono. Questa è fornicazione. Fuggite dalla fornicazione. I fornicatori non erediteranno il regno di Dio, fratelli del Signore, ricordatevelo sempre questo, il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Naturalmente poi ci sono anche gli adulteri, no? Quelli che commettono adulterio, voi sapete che chiunque manda via la propria moglie e ne sposa un altro, per esempio, commette adulterio. Forse tu è la prima volta che lo senti questo? Allora se è la prima volta... Voglio dire qualche cosa d'altro, è scritto in Luca: chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Hai compreso allora chi sono gli adulteri? La scrittura è chiara, queste sono parole di Gesù. Quindi attenzione, Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Quindi se il tuo pastore ti ha detto, sei divorziato? Cercati una sorella e risposati. Allora devi sapere questo. Se ti ha detto questo, quello ti vuole menare in perdizione. Perché chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Quindi, quando anche tu, avessi divorziato, bene? Perché hai mandato via tua moglie perché ti ha tradito. Tu devi sapere questo. L'hai mandata via lecitamente, non ti sto contestando la scelta di averla mandata via, perché era un tuo diritto quello di mandare via tua moglie che ti aveva tradito con un altro. Però ascolta, se ti sposi di nuovo da divorziato commetterai adulterio, e gli adulteri non erediteranno il regno di Dio. Quindi stai attento, non ascoltare il tuo pastore che ti parla da parte del diavolo. Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Adulterio, hai capito cosa significa? Poi, a coloro che sposano una donna mandata via dal marito, soprattutto giovani, quindi celibi, che vedono magari in comunità una donna che è stata, sanno che è stata mandata via dal marito, sanno che è stata mandata via dal marito e se la sposano. O magari vengono incitati a sposarsi. Non vi sposate donne mandate via dal proprio marito. Non ve le sposate. Avete capito? È adulterio. Lo ripeto, sono parole di Gesù. Chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Non importa, vedete, poi quella donna per quale ragione è stata mandata via dal marito. Può essere anche stata mandata via perché non gli cucinava bene, che ne so io, il pranzo, la cena. Faccio un esempio, ci sono anche questi casi qua. No? O perché non sapeva stirare, o perché così via, no? Come anche può essere stata mandata via perché ha tradito il marito. Voi non avete il diritto di sposarvela. se qualcuno vi dice che avete diritto di sposarvela, praticamente vi sta incitando all'adulterio. Quindi badate i vostri passi. Allora, poi ci sono gli stregoni, quindi stregoni, streghe, gente che pratica la magia, nera, bianca, che sia, non importa, perché voi sapete che non esiste la magia bianca, cioè, la magia è magia, un'opera, la stregoneria è un'opera della carne, poi vabbè, viene chiamata all'occorrenza anche bianca per non spaventare le persone, no? Però alla fine è sempre un'opera della carne, anche quella cosiddetta bianca, Come se qualcuno mi venisse a dire, sai, c'è il peccato bianco, c'è il peccato nero e c'è il peccato bianco. Cioè, no? Cioè, un'astuzia, no? Un'astuzia per trarre in inganno le persone, no? È come quelli che fanno una distinzione con le menzogne, no? C'è la bugia nera, però c'è anche quella bianca. Capite? Insomma, si sono inventati tutti sti ragionamenti vani appunto per ingannare le persone. La stregoneria va abborrita, è un'opera della carne, coloro che la praticano non erediteranno il regno di Dio. Gli stregoni e le streghe sono al servizio del diavolo, sono assistiti da demoni, sono posseduti da demoni. E le loro case sono infestate da demoni, non bisogna proprio avere niente a che fare con gli stregoni e le streghe. Hanno bisogno di essere diciamo, salvati pure loro, di essere affrancati dalla potestà delle tenebre. E solamente ravvedendosi e credendo nell'Evangelo possono essere affrancati. Quindi anche gli stregoni in quel giorno, e quanti stregoni? Ma la stregoneria è molto diffusa, sapete? Nel mondo è molto diffusa, in tutti i continenti, in tutte le nazioni, c'è molta stregoneria, molta. Spesso gli stregoni e le streghe si nascondono nei piani alti della società, ricordatevelo, tra banchieri, tra politici, economisti, finanzieri, gente comunque dell'alta società. Anche nello sport, proprio ad alti livelli, ci sono. Ci sono tante testimonianze che fanno avvocati, notai, che vi posso dire io? Cioè, proprio gente, imprenditori. Ecco, in quegli ambienti lì, guardate che c'è molta stregoneria, molta stregoneria. E ricordo di aver letto una testimonianza di una sorella che era stata per tanti anni una strega, che raccontava che quando loro viaggiavano, praticamente, perché viaggiano parecchio, si recavano quando venivano ospitati nelle altre nazioni, venivano ospitati proprio in case lussuose, ville, castelli. E chi ce l'ha queste case qua? Persone ricche. Quindi massima attenzione. Poi gli idolatri, anche gli idolatri saranno gettati in uno stagno ardente di fuoco di zolfo. Idolatri, qui per parlare dell'idolatria, qua ci vogliono ore e ore. Come vi ho detto spesso, quando si parla dell'idolatria si pensa subito, no, alle statue dei serpenti e così via, no? Che ci sono in certe nazioni, no? O diciamo agli idoli di certe popolazioni, di certe tribù, che sono degli idoli particolari. E sì, sono idoli, ci mancherebbe, quelli sono idolatri, certo, però siccome che noi viviamo qua in Italia, no? Fatemi parlare un po', diciamo, degli idolatri di cui è piena questa nazione chiamata Italia, che falsamente viene definita cristiana. Ma quale cristiana? Questa è una nazione idolatra. Veramente in mezzo alla quale c'è un piccolo gregge, c'è un piccolo gregge fatto di uomini e donne lavate nel sangue dell'agnello, purificate dai loro peccati con il sangue di Gesù, che adorano Dio in spirito e verità. Ma per il resto, credetemi, ci sono decine e decine di milioni di idolatri sono appunto i membri della Chiesa Cattolica Romana, in particolare mi riferisco a loro. Voi sapete che qua in Italia, da nord a sud, è un continuo servire gli idoli, no? soprattutto statue, immagini che rappresentano Maria, la madre di Gesù, processioni, fiaccolate, di tutto, cioè di tutto. In questa nazione, in onore degli idoli, e poi ci sono le feste patronali, in questa nazione veramente, la nazione idolatra, si sente proprio il fetore dell'idolatria, dovunque tu vai senti questo fetore, questo odore di morte, perché proprio l'idolatria è un'opera della carne. E naturalmente, chiaramente, questa idolatria ha il favore delle autorità, perché chiaramente voi sapete che, diciamo, lo Stato italiano è, diciamo, alleato del Vaticano, eh? E quindi non è che ci si deve meravigliare se poi a queste processioni ci sono anche autorità, sindaci e così via, no? Che assistono, che partecipano. D'altronde, questa è l'Italia. Viviamo in questa nazione, quindi abbiamo, diciamo, dobbiamo parlare di quello che noi vediamo. Quindi queste feste idolatriche, poi dove sapete invitano i cantanti, no? E poi dove fanno cibi in onore di questo, di quell'altro, idolo, tutte cose sacrificate ai demoni, dedicate ai demoni, dalle quali cose noi ci dobbiamo astenere, no? Perché siamo chiamati a fuggire l'idolatria. Quindi, in questa nazione, fratelli nel Signore, ci sono decine e decine di milioni di idolatri, solamente in questa nazione, senza andare in India, senza andare in Africa, no, solamente in questa nazione. Ricordatevi che gli idolatri in quel giorno saranno gettati in uno stagno ardente fuori sol. Agli idolatri, mi riferisco in particolare ai mariani, bisogna annunciargli il ravvedimento, l'Evangelo. Bisogna dirgli di ravvedersi, di convertirsi dagli idoli muti a Dio. È un messaggio che non va per la maggiore, questo, eh? Certo, perché ti fai nemici cattolici romani. Ma a noi non interessa, noi vogliamo dire la verità, come la vogliamo dire agli ebrei, la verità la vogliamo dire anche ai cattolici e ai romani. Quindi gli idolatri, fratelli, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Terribile, lo so, ma è così. D'altronde violano i comandamenti di Dio gli idolatri. Poi tutti i bugiardi. Ecco, qua c'è una categoria appunto di peccatori della quale si sente parlare poco nelle chiese, perché le chiese sono piene di bugiardi. Mi ricordo ancora una volta quando, diciamo, qualcuno mi disse che appena era entrato nel corpo pastorale di una nota denominazione pentecostale italiana, si era scandalizzato perché aveva visto che tutti i pastori dicevano menzogne, tutti, ha detto, una cosa spaventosa. Ma è così, la menzogna è un'arma alla quale ricorrono tanti che si definiscono cristiani, e tra cui anche tanti pastori. Proprio è un'arma. È un rifugio per molti, in mezzo alle chiese. C'è una facilità poi anche di mentire che è spaventosa. Cioè, amano e praticano la menzogna in maniera evidente. Sono proprio progenie della menzogna costoro. Quindi i bugiardi sono coloro che amano e praticano la menzogna. Proprio si inventano delle cose, dicono una cosa e poi ne dicono un'altra, dicono una cosa e ne fanno un'altra, si inventano cose su Tizio, Caio, Sempronio, è una cosa spaventosa, bugiardi. Dove si trovano? Se ne trovano tanti in mezzo alle chiese. Non avrà scampo il falso testimone, il bugiardo, perirà, non avrà scampo. È così, fratelli. Per quello la scrittura ci dice: non mentite gli uni agli altri, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al prossimo. Mentire per molti è come un passatempo. Ma che passatempo? Per mentire, dire bugie per molti è come bere un bicchiere d'acqua. È come respirare, dobbiamo dirlo. lo riconosciamo, per molti mentire è come respirare, ma mentiscono con una tale facilità che uno dice, ma com'è possibile? E quelli sono figli del diavolo. Figli del diavolo che è bugiardo e padre della menzogna, e i suoi figli sono bugiardi, bugiardi come appunto il diavolo. Allora cosa dice la scrittura? La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Ora, naturalmente voi fate, diciamo, un calcolo molto approssimativo. Diciamo, sulla faccia della Terra attualmente ci sono circa 7 miliardi di persone. Ecco, alla luce di questa lista, quanti sono appunto sulla via della perdizione? Quanti? Beh, alcuni miliardi. Alcuni miliardi. La maggioranza della popolazione mondiale. Ovvio, mi pare ovvio, no? E allora, questo universalismo, da dove è sbucato? Chi l'ha generato? L'universalismo l'ha generato il diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna. Guardate, l'universalismo è un'eresia distruttiva, un'eresia di perdizione che annulla l'Evangelo, perché praticamente il messaggio dell'Evangelo viene fatto passare come un messaggio nel quale o ci credi o non ci credi, è la stessa cosa. Cioè l'universalismo porta a disprezzare, a rigettare l'Evangelo, nonché anche il proponimento dell'elezione di Dio, che dipende non dalle opere ma dalla volontà di colui che chiama. Perché appunto l'universalismo praticamente è un attacco al proponimento dell'elezione di Dio, non solo un attacco all'Evangelo, ma anche un attacco al proponimento dell'elezione di Dio. Perché Dio prima della fondazione del mondo ha eletto alcuni a salvezza, non tutti, alcuni, e appunto i nomi di costoro sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Poi chiaramente quando Dio ha stabilito, e poi Dio li salva costoro, i cui nomi sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, ma appunto solamente costoro. Perché non tutti, non sono, nel libro della vita non sono scritti i nomi di tutti gli uomini. No, 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 no. Tant'è vero che, per farvi capire questo concetto, nel libro dell'Apocalisse si dice che quelli che abitano sulla terra i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo si meraviglieranno vedendo che la bestia erre che non è verrà di nuovo. Poi dice anche che c'è scritto anche in un altro passo, appunto, si parla di coloro i cui nomi appunto non sono scritti sin dalla fondazione del mondo nel libro della vita. E in merito è scritto al capitolo 13 questo, quando dice tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, che è stato immolato, l'adoreranno. Qui sta parlando dell'adorazione che sarà rivolta alla bestia che sale dal mare. Quindi, vedete, fratelli, l'universalismo è veramente pericolosissimo, dannosissimo. L'universalismo va rigettato. Rigettato, va confutato, e gli universalisti vanno espulsi, perché gli universalisti praticamente sono dei bugiardi, fanno Dio bugiardo, rigettano l'Evangelo, gli universalisti lo rigettano l'Evangelo, e come anche rigettano il proponimento dell'elezione di Dio. Badate che l'universalismo è appoggiato molto dalla massoneria, in breve perché? Perché la massoneria sostiene che alla fine ognuno si salva da sé, o con le proprie opere buone o credendo magari in un suo salvatore, capite? Per cui alla fine per i massoni uno viene salvato a prescindere da quello in cui crede. Non importa se uno crede nell'Evangelo o non ci crede, per i massoni saranno tutti, cioè alla fine saranno tutti salvati, no? Perché appunto secondo loro l'iddio della massoneria non considera il credo delle persone, capito? perché uno può credere in una cosa, uno può credere in un'altra, alla fine Dio è buono e salva tutti. Capite? Dio accoglie tutti, loro dicono e così via, come la massoneria, accoglie tutti, no? Accoglie fascisti, accoglie comunisti, gente di destra, gente di sinistra, gente di centro, no? A livello politico naturalmente, no? Così anche a livello religioso, accoglie tutti, protestanti, musulmani, buddisti, shintoisti, di tutto, tanto. Che gli interessa? Importante che stiano dentro la loggia. Che confusione, qualcuno potrebbe dire. Sì, infatti il dio della massoneria è un dio che genera confusione. Sapete, no, chi è? Praticamente il diavolo, bugiardo e parte della menzogna. Quindi state molto attenti, perché dietro appunto coloro che sostengono l'universalismo c'è la massoneria. Spesso questi universalisti sono massoni. Non voglio dire tutti, perché magari, sapete, magari c'è qualche universalista che non è stato massone, però vi posso dire che molti di quelli che sostengono pubblicamente l'universalismo sono massoni. L'universalismo fa comodo alla massoneria per contrastare l'Evangelo e il proponimento delle lezioni di Dio. Quindi massima attenzione. Quindi ecco confutato in breve l'universalismo. Avrei potuto, diciamo, dilungarmi, diciamo, di più, però voglio dire che ho fiducia nel Signore che questa mia confutazione sia stata sufficiente a farvi comprendere, diciamo, l'erroneità dell'universalismo. Quindi state saldi nella fede. Ritenete l'Evangelo così come vi è stato annunziato, perché è l'Evangelo della nostra salvazione, e perseverate nel timore di Dio fino alla fine. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.